Un saluto da Maurizio Franco, che conduce oggi la quarta trasmissione dedicata alla musica che Mingus ha realizzato sino alla metà degli anni 50. Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato i primi capolavori mingusiani, frutto del lavoro con i Jazz Workshop del 1954, brani quali Minor Intrusion o Gregorian Chant, con formazioni comprendenti musicisti bianchi e neri attenti nella ricerca di nuove strade espressive. In quegli anni la tendenza di Mingus a costruire pagine articolate, a volte ispirate dalla logica del poema sinfonico, trova una sua più chiara definizione nell'uso del multitematismo, memore del ragtime e del jazz degli anni 10 e 20, che però Mingus utilizza in maniera davvero unica. Spesso, nei suoi brani politematici, Mingus finisce infatti per utilizzare l'intera struttura del brano come un chorus sul quale costruire i percorsi improvvisativi dei musicisti, che in questo modo possono improvvisare senza perdere di vista la natura e il mood della composizione. Composizione con la quale si confrontano quindi costantemente. Mingus è stato sicuramente il primo autore jazz a utilizzare questo modo di procedere, di cui troviamo una compiuta realizzazione già in un'incisione dell'ottobre del 54, cioè Purple Heart, un brano basato su due temi di lunghezza e natura diversa, in cui predomina il contrappunto, sia scritto sia improvvisato. Con Mingus al contrabbasso ci sono John Laporta al clarinetto, George Barrow al sax tenore, Teo Massero al sax baritono, Mal Waldron al pianoforte e Rudy Nichols alla batteria. Thank you. Era l'eleganza del sestetto di Mingus in Purple Heart, dalle linee contrapuntistiche e dall'uso del bitematismo, che dava al brano una struttura articolata sulla quale i solisti dovevano poi improvvisare. La registrazione era del 31 ottobre del 1954, con il grande bassista e compositore c'erano John Laporta al clarinetto, George Barrow al sax tenore, Theo Massero al sax baritono, Mal Waldron al pianoforte e Rudy Nichols alla batteria. Ci sono altri due aspetti interessanti nella composizione. Il primo è che Mingus asciuga le trame sonore, le rende meno dense rispetto al passato, più chiare e leggibili, attraverso un gioco contrapuntistico arioso e appunto molto aereo. Il secondo è la presenza di un finale che è ben più di una breve e semplice coda, ma destruttura la musica sino a portarla alla conclusione. Questo modo di concepire i finali, che generalmente nel jazz non sono molto considerati, diventerà un marchio di fabbrica di Mingus, forse dovuto alle reminiscenze dei lunghi e complessi finali della musica sinfonica tardo-romantica. All'epoca Mingus si trovava nella cerchia del Jazz Workshop, accanto a musicisti preparati che condividevano la volontà di uscire dai meccanismi tradizionali attraverso nuovi modi di pensare la musica, e tutti erano quasi sempre influenzati dal mondo classico. Molti erano di origine italiana e guardavano direttamente o indirettamente Tristano. Tra loro c'era il pianista Wally Cirillo, di 5 anni più giovane di Mingus e di formazione classica, che morirà cinquantenne nel 1977. Il suo contributo al jazz è legato soprattutto alla collaborazione un po' esoterica proprio con Mingus, con John Laporta, con Lee Konitz, di cui c'è una bella testimonianza nell'album Jazz Composers Workshop, dove il 31 gennaio del 1955 troviamo Cirillo con Mingus, Theo Massero al tenore e Kenny Clarke alla batteria per incidere 4 sue composizioni, tra cui Trent Season, una trasformazione del celebre All the Things You Are che andiamo ad ascoltare. Thank you. Linee lunghe, flessuose, articolate, scritte in stile improvvisativo, secondo i dettami della scuola di Tristano, erano la base di questo Transition del pianista Wally Cirillo, con improvvisazioni lineari, swingante e rilassate, con Mingus, che oltre a sostenere la musica con un levigato quattro quarti, che sarebbe piaciuto tra l'altro molto a Tristano, interagiva con il pianoforte e il sassofono, dimostrando quella propensione al dialogo che aveva ereditato da Jimmy Blanton e che lo aveva portato ad anticipare di anni le istanze di Scott LaFaro, ponendo altresì il contrabbasso nel cuore delle composizioni. La registrazione risaliva al 30 gennaio del 55. Un altro musicista che abbiamo già ascoltato, che fu più volte al fianco di Mingus in quel particolare e cruciale periodo, è Ted Jones, fratello del pianista anche del batterista Elvin, un musicista completo sia come trombettista che nelle vesti di compositore, arrangiatore e band leader. Jones l'abbiamo già ascoltato con Mingus nel brano Minor Intrusion e poi avrebbe inciso anche col Jazz Workshop di Mingus nel dicembre del 1954. Nell'agosto dello stesso anno aveva però esordito come leader proprio per la debut, sempre l'etichetta guidata da Mingus e da Max Roach, e con Mingus quale membro del suo gruppo, che comprendeva il fratello al pianoforte, quindi Hank Jones, Frank West al flauto e al sax tenore, Kenny Clarke alla batteria. Uno dei brani del disco è firmato proprio dal contrabbassista, titola Sombre Intrusion, e noi lo andiamo ad ascoltare. Era una classica composizione in tempo medio-lento di Mingus, con il flauto a contrappuntare il tema suonato dalla tromba di Ted Jones e poi sviluppato in una lunga improvvisazione del leader, mentre il controcanto del flauto di Wes segnava le parti del pezzo pieno di obbligati e guidato dalla regia del basso del suo autore Charles Mingus. Il tutto si concludeva con un finale aperto, sospeso, una sorta di spettrale parentesi a cui avevano preso parte anche il pianista Hank Jones e il batterista Kenny Clarke. Il titolo del brano è Sombre Intrusion. La data della registrazione, l'agosto del 54. Nel dicembre dell'anno successivo ci sono poi le fondamentali documentazioni della serata dell'antivigilia del Charles Mingus Jazz Workshop. Manca circa un mese all'incisione di Pithecanthropus Erectus ed ecco quindi la congiunzione tra il primo disco Atlantic, quello considerato il punto di partenza della piena maturità mingusiana, e il periodo del contrabbassista con gli Workshop. Non a caso la Debut pubblicherà ben due LP di quella serata, Mingus at the Bohemia e The Charles Mingus Quintet plus Max Roach, che tra l'altro sono tra i primi veri e propri live della storia del jazz, cioè brani incisi dal vivo non per documentazione ma per essere poi pubblicati su disco. Ce ne occuperemo nella prossima puntata, ma oggi cominciamo l'analisi di quei due dischi ascoltando da Mingus at the Bohemia il modo in cui il contrabbassista cambia costantemente il tempo, che poi è un suo marchio di fabbrica, in un evergreen quale Serenade in Blue. Con lui ci sono il trombonista Eddie Baird, il tenorista George Barrow, il pianista Mal Waldrum e il batterista Willie Jones. Con questo arrangiamento di Charles Mingus, Maurizio Franco vi augura buon ascolto e vi invita a seguirlo anche nella prossima puntata di questo ciclo di Birdland sul primo Mingus e i suoi Jazz Workshop. Thank you.